E prima di tutto, lo dicevamo prima, ci fa piacere che cominciamo a vedere i ragazzi, eh? È una presenza sempre ricca e significativa. Domenica prossima, con l'inizio dell'anno della catechesi e poi con le domeniche successive, inizierà appunto il cammino più preciso anche per loro. Stamattina mi spiace che io sarò un po' più complesso, un po' più difficile, parlerò ai genitori, ma siamo contenti che ci siete. Due rischi vengono particolarmente stigmatizzati dai testi delle scritture oggi, lo condividevamo un po' così tra noi preti, e due rischi nei quali facilmente noi, le nostre società, il mondo, possiamo incorrere, quello dell'indifferenza e quello della superficialità. L'indifferenza, prima di tutto, o la separazione netta, la presa di distanza, oserei dire la consapevolezza di appartenere a un mondo altro rispetto a quello al quale appartiene chi è più povero, più debole, più fragile. La descrizione puntuale che la parabola fa del ricco e del povero è emblematica da questo punto di vista, è molto forte, molto chiara. Sembra descrivere la realtà umana per come si dà. Ci sono i ricchi che stanno bene e ci sono i poveri che stanno male. Certo, magari la realtà non è così semplificata, ma ci aiuta questo a vedere le differenze. I ricchi si muovono da padroni nelle loro splendide ville, mentre i poveri si trascinano nella vergogna e cercano di nutrirsi degli avanzi dei ricchi sotto le loro mense. Il ricco sta al centro della casa e del mondo, e il suo status si dice nel modo con il quale si veste, di porpora e di lino finissimo, sono gli abiti di alta moda del tempo, e magari usando gli unguenti più raffinati, i profumi più sopraffini, come rimanda Amos nella prima lettura. E lo status viene definito anche dal modo con il quale si nutre, o meglio, dal modo con il quale sfoggia la sua ricchezza e la sua abbondanza, spendendo e sprecando, no? Ogni giorno si dava a lauti banchetti. O come diceva Amos, mentre descrive i banchetti dei ricchi del suo tempo, no? E li descrive distesi sui loro letti, era questo il modo di mangiare, sui triclini, distesi lì, pronti addirittura a canterellare, no? Senza pensare a quello che succede attorno a sé. Al contrario, il povero sta alla porta, sulla soglia, ai margini, giace vestito di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cade dalla tavola del ricco. Il ricco dà l'idea di sufficienza e di ottusa serenità, mentre il povero lascia trapelare urgenza, disagio e disprezzo. Il ricco se ne sta legittimato su tutto ciò che fa, mentre il povero è un abusivo, un extracomunitario, un migrante, un marginale, un tossico, che cattura a fatica uno spazio di vergogna e di umiliazione. Il ricco pare un divo, il povero è pari a un rifiuto. E la descrizione stabilisce una distanza abissale tra i due e dice l'ingiustizia umana, la sperequazione, l'affermazione più chiara che non esiste uguaglianza e non esiste fraternità se non è cercata. E accanto a questo, ma qui sarò molto più veloce, la superficialità, lo sguardo corto sulla realtà, la miopia del reale. che sono sorelle e fratelli qui dell'egoismo e della centratura su di sé. Il ricco della parabola e i ricchi del profeta Amos abitano effettivamente lo spazio del palazzo, ma non sono capaci di andare oltre, si fermano lì, non sono capaci di scavare. Restituiscono la sensazione di una miopia incredibile, di un non saper vedere. Si accontentano effettivamente di quello che hanno. E in questo sono poveri. L'incapacità di vedere in profondità. La necessità o la scelta di accontentarsi. No? E invece la parabola, i testi delle scritture, se da una parte in questo ci consegnano una lettura scontata della realtà, dall'altra in maniera non scontata si mettono dalla parte del più povero e ci consegnano uno sguardo che tiene conto, che guarda con simpatia soprattutto chi è più povero, non per disprezzare chi è ricco, semmai per richiamare alla verità e all'umanità chi è più ricco. E lo stesso sguardo di Gesù mi pare interessante, uno sguardo umano, capace di vergognarsi, di dire la vergogna di una povertà indegna, l'orrore di vedere uomini ridotti in condizioni bestiali per poter sopravvivere, tenuti ai margini o ai confini. E questo a fronte dell'assurdità di una tavola piena di superfluo, di un guardaroba pieno di vestiti firmati, di un impero pieno di ricchezza che non si cura dell'inquinamento del mondo e delle sue conseguenze. Ci consegna uno sguardo capace di vedere nell'altro il fratello. Il fratello è questo che sta al fondo e al cuore della parabola. Il fratello perché io e lui siamo figli, figli dell'unico padre. L'insistenza sull'essere figli e fratelli nell'ultima parte della parabola è evidente. E diventa davvero invito pressante alla conversione. Non solo per i ricchi, potenti, lontani, ma per quel ricco e quel potente che sta dentro ciascuno di noi. Perché qui l'indice puntato non è semplicemente sugli altri, è certo, anche su chi non si comporta rettamente, ma è anche contro di sé, contro il proprio modo di porsi da potente e da ricco, da non fratello, da non sorella, dentro la vita e dentro la storia. E questa incapacità di vedere l'altro, di vedere quel poveraccio che sta lì sotto la tavola ad aspettare le briciole, a non saper vedere quel fratello che ha bisogno di una parola buona, a non vedere quel fratello che soffre per una questione aperta, a non vedere quel ragazzo che non trova qualcuno che lo prenda per mano e lo aiuti magari a cambiare atteggiamenti, o quell'altro che ha bisogno di essere sostenuto perché ha difficoltà, e potremmo continuare. È questo sguardo che Gesù consegna, uno sguardo che si fa profondo, che domanda di diventare profondo, che si fa ascolto della parola, che si fa accoglienza di quel pane essenziale che sta sulla tavola dell'Eucarestia. Un pane che brucia per la sua essenzialità, per la sua capacità di nutrire continuamente apertura, fraternità, dono. Non puoi mangiarlo che così, aprendoti. Se lo mangi chiudendoti, ti ingozzi, ti strozza, ti chiude. Oggi ci troveremo come comunità per lavorare sul cammino di questo anno. Mi pare che i testi delle scritture ci invitano ad andare al cuore di questo cammino, a imparare a costruire comunità, a stare in comunità, nutrendo sempre uno sguardo benevolo, capace di superare le distanze rispetto ad ogni fratello, imparando ad andare oltre ogni confine, oltre ogni chiusura. Si parlerà di comunità aperta, capace di testimoniare a tutti il Vangelo dell'umano autentico, vero. E si tratterà di fare questo non fermandosi alla superficie, cercando ciò che può davvero sostenere il nostro cammino e la nostra apertura. Qualcosa sappiamo che c'è, l'abbiamo già anche ricordato, la parola, l'Eucarestia, la fraternità, ma va sempre di nuovo cercato e riconosciuto, ed è per questo che vorremmo lavorare e lavorare insieme. Ci sentiamo invitati proprio al lavoro di oggi.